Ganapini Davide, Marmiroli Giovanni, Peria Roberto, Grasselli Luca. E sono presenti gli assessori Nasi, Rossi e Caprari.
No, Nasi no, oh. I Battici...
Mi sembrava di averlo visto prima.
Vabbè, Battici è presente come consigliere anche. No, Nasi sta rientrando dall'estero, anche lui.
I Battici lo...
Sì, come consigliere. Sì, sì. Allora, individuiamo gli scrutatori, Marmiroli, Srebrenic, Menozzi. Grazie. Allora, nelle comunicazioni... Menozzi. Grazie. Nelle comunicazioni un accenno ci tenevo a fare perché al di là, ben al di là degli schieramenti politici, circa una decina di giorni fa è scomparso un amministratore che non risiedeva più ad Albinea da tempo, ma che per diversi anni, negli anni 80 e 90 soprattutto, ma fino ai primi anni del 2000, ha svolto un servizio proprio in questo Consiglio Comunale, ricoprendo diversi ruoli, capogruppo e anche vice sindaco in due mandati, uno e uno parzialmente, insomma. Stiamo parlando di Giovanni Martinelli, scusate, un'amnesia. Giovanni Martinelli, abbiamo fatto anche un breve comunicato stampa, ma la famiglia, come mi era stato segnalato da Davide Ganapini, ci teneva, ecco, a delle esequie molto riservate, però credo sia giusto ricordarlo perché un impegno così costante per tanti anni nel nostro territorio credo debba essere riconosciuto ben al di là, lo ripeto, degli schieramenti politici che lo hanno visto comunque protagonista per il bene del nostro paese. Chiedo a Davide se voleva aggiungere qualcosa e poi vi chiedo un minuto di silenzio, insieme ci alzeremo, Davide, se no procediamo subito. Davide, Ganapini.
Cioè, appena sono stato informato del lutto, purtroppo ho informato subito il sindaco e mi dispiace perché di fatto c'è stato un passaggio di consegne a livello di gruppi di opposizione. Io parlo dell'ultimo, Giovanni Martinelli, non l'ho conosciuto perché non ero residente ad Albinea e forse nemmeno nato quando lui ha fatto il vice sindaco, adesso non mi ricordo le annate, però...
No, è stato...
Cero?
Sì.
Meno male.
Anni 90.
Ah, beh, allora è vice sindaco di recente. No, ce n'è un po' di più. Però devo dire che di fatto c'era stato un passaggio di consegne e un cambio importante fra quella che era una lista civica Albinea che vogliamo e tutto il gruppo che è venuto successivamente, che perlomeno è ormai direi 9 anni che fa questo passaggio. Devo dire che di Giovanni ho uno splendido ricordo, una persona educata, per bene, avevo assistito agli ultimi consigli comunali della sua consigliatura appunto e devo dire mai una parola fuori posto, veramente ha portato sempre rispetto a chiunque in questo consesso, quindi mi unisco volentieri, uniamo il saluto del nostro gruppo a Giovanni e lo ricordiamo con affetto, grazie.
Ci alziamo, un minuto di silenzio. Grazie. possiamo passare al punto numero 2, approvazione verbali sedute precedenti, Consiglio Comunale del 30 ottobre 2017. Prego, dottoressa.
Interrogazione presentata dal consigliere comunale Luca Grasselli, capogruppo l'Altra Albinea, Sinistra Unita, in merito alle infrazioni del divieto di transito lungo via Caduti della Libertà durante gli orari in entrata e uscita della scuola primaria. Ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Davide Gadampini, capogruppo Centrodestra Albinea, per il coinvolgimento degli enti locali da parte della Regione Emilia-Romagna nella revisione delle competenze regionali ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. Ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Luca Grasselli, capogruppo l'Altra Albinea, Sinistra Unita, in merito al Fiscal Compact. Definizione agevolata delle entrate dell'ente ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 16 ottobre 2017 numero 148. Definizione delle linee di indirizzo da seguirsi in ordine al processo di alienazione di quota della partecipazione azionaria dell'ente in IREN SPA. Provvedimenti. Convenzione per l'affidamento alla provincia di Reggio Emilia delle funzioni di stazione unica appaltante e per i servizi di architettura e ingegneria. Approvazione schema adatto. Approvazione e regolamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Albinea, disciplina delle tariffe dei servizi extrascolastici, uscite didattiche.
Grazie, possiamo procedere subito al voto. Approvazione verbali sedute precedenti, Consiglio Comunale del 30 ottobre 2017, favorevoli, contrari, astenuti, grazie, unanimità. Allora, punto numero 3, ratifica delibera della Giunta Comunale numero 110 del 7 novembre 2017 relativa a variazione di bilancio in via d'urgenza. Faccio una breve premessa perché la ratifica è d'obbligo ovviamente, ma lo spostamento è davvero risibile, sono 921 euro, tutti attribuibili ai diritti SIAE in aumento, conseguenti al maggiore incasso previsto rispetto ad Albinea Jazz. Quindi un dato positivo ovviamente che gli incassi siano stati molto buoni, anche sopra le nostre previsioni, però questo ha comportato un ulteriore aumento della SIAE in fase di accertamento e quindi questo spostamento dai capitoli ci ha comportato una variazione di 921 euro. Dottoressa Montanari, se c'è da aggiungere qualcosa. Qualche chiarimento.
Sì, diciamo che l'unica aggiunta è che in quanto è previsto il passaggio della ratifica in sede consiliare, occorre ai sensi del testo unico degli enti locali il parere del revisore del conto, è stata sottoposta alla delibera di giunta che ha portato questa variazione appunto alla sua attenzione e il parere è stato rilasciato favorevolmente, quindi non credo che ci sia su questa variazione molto altro da dire.
Qualche considerazione a riguardo o passiamo direttamente al voto? Comprendo che non ci sia, immagino, molto da dire. Allora provvediamo al voto. Comunicazione delibera di giunta comunale ratifica delibera della Giunta Comunale numero 110 del 7 novembre 2017 relativa a variazione di bilancio in via d'urgenza. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Abbiamo un'astensione? Registrata, perfetto. Punto numero 4. Si tratta di una comunicazione. Comunicazione delibera di giunta comunale numero 113 del 14 novembre 2017, adottata ai sensi dell'articolo 116,2 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, numero 267. Dottoressa Montanari, prego.
Questa è appunto meramente una comunicazione, così come previsto dal testo unico. Si tratta di una delibera di giunta che ha effettuato un prelevamento dal fondo di riserva di cassa. Ora, con l'introduzione della contabilità armonizzata, accanto agli stanziamenti di competenza, così come eravamo abituati con il vecchio regime, è stata introdotta un'altra colonna che riguarda meramente la cassa. E la cassa, appunto, che comporta.
No, è l'argomento. Sì, è la nuova cassa. E che comporta praticamente questa colonna. Prevede
la sommatoria degli stanziamenti di competenza dei residui e della parte appunto della competenza, così da avere le necessarie disponibilità in caso di pagamento. Ora, la delibera di cui andiamo a prendere atto riguarda appunto una movimentazione di cassa. Prendiamo della cassa dal fondo di riserva per aggiungerlo al capitolo 531, che sono spese per la comunicazione, per 950 euro. Questo non significa che andiamo a finanziare maggiormente il fabbisogno di questo capitolo, ma soltanto andiamo a movimentare la cassa relativa a questo capitolo, perché per un mero errore di programma e la parte dei residui non era stata travasata, passatami il termine, non è propriamente tecnico ma è più comprensibile, sulla parte del bilancio. Quindi con questa operazione andiamo appunto a riallineare il fabbisogno di cassa sommando il residuo alla competenza.
Grazie dottoressa. Anche qui ovviamente, pur essendo una comunicazione, chiedo ai consiglieri se hanno bisogno di ulteriori chiarimenti a riguardo o se le spiegazioni date adesso, come anche nella capigruppo, sono esaustive. Direi che possiamo passare oltre, essendo appunto questa una mera comunicazione. E allora passiamo al punto 5, approvazione e variazione generale del bilancio 2017-2019. Anche qui lascio la parola in prima battuta alla dottoressa Montanari, prego.
Sì, diciamo che questa delibera è un po' più corposa. Non parliamo più di assestamento perché secondo il testo della contabilità l'assestamento si fa a luglio, mentre eravamo abituati appunto ad approvarla a novembre, e in realtà l'operazione che stiamo per approvare adesso è un assestamento, non lo chiamiamo più così ma lo chiamiamo ultima variazione di bilancio possibile, perché oltre il 30 di novembre non possiamo più toccare il bilancio se non per opera della Giunta o dei responsabili per particolari fattispecie di variazioni. Diciamo anche che questa variazione tocca tutte e tre le annualità del bilancio, quindi 17, 18 e 19, e per quello che riguarda le annualità 18 e 19 sono a grandi linee quelle che verranno inserite nel bilancio 18, 19 e 20 di prossima approvazione, se non per alcune voci che necessariamente andremo a ritoccare. Ma diciamo che l'ossatura, soprattutto per quella del conto capitale, è sostanzialmente questa. Questo testo ha visto il parere favorevole del revisore del conto, questa variazione tocca il pareggio del patto, vecchio patto di stabilità, ora pareggio di bilancio, mantenendolo in equilibrio, va ad incidere su le spese maggiormente, diciamo così, attenzionate dal legislatore, che sono quelle del personale, sia per la parte flessibile che per tutta la spesa di personale nella sua globalità. Tutte le variazioni che andiamo ad effettuare comunque garantiscono il rispetto dei tetti di spesa. Dopodiché nel testo dell'atto deliberativo sono state, diciamo così, evidenziate per macro voci quelle più rilevanti. Le variazioni nel loro complesso sono importanti, una grossa parte riguarda anche i servizi per conto di terzi, le cosiddette partite di giro, quelle che comunque non rilevano ai fini del risultato finale che andremo a rilevare in sede di consuntivo, ma sono partite di pari entrata, pari spesa, che transitano unicamente per il bilancio, e qui la voce più importante riguarda l'IVA per i nuovi meccanismi dello split payment e del reverse charge. Dopodiché tutte le variazioni sono inserite nel testo, se ci sono delle richieste di chiarimenti siamo a disposizione.
Apriamo ovviamente il dibattito su questo ex assestamento di bilancio. In effetti, insomma, sì, dei numeri se ne sono spostati, però sempre, insomma, in maniera coerente rispetto a quello che abbiamo sempre dichiarato, quindi non so se non ci sono. Prego, Grasselli.
Sì, volevo un chiarimento rispetto alle due voci, quella dei servizi scolastici e quella della biblioteca, cultura, sport. Non so se si è sentito, volevo un chiarimento rispetto alla riduzione della spesa corrente per il 2017 su queste due voci, quella relativa ai servizi scolastici e quella successiva rispetto alla biblioteca, cultura e sport. Chiedevo da dove si originano queste due contrazioni di spesa.
Io rispondo prima battuta per la parte, diciamo, legata alla cultura. Sono degli spostamenti dettati rispetto alla previsione, naturalmente, di bilancio, di quello stiamo parlando, un assestamento definitivo a fine anno che va a ritoccare abbastanza sostanzialmente, vediamo un numero grosso, ma che in realtà è composto da tanti piccoli numeri, 1850, 684, 2000, 3650, che sono effettivamente delle mancate entrate che possono essere in certi casi un bando che si era previsto, di cui si era previsto l'uscita e non è uscito, una previsione di donazioni alla biblioteca che è stato invece si è manifestato in riduzione, qualche sponsorizzazione che è venuta meno, che ovviamente in sede di compilazione del bilancio previsionale vanno inserite, ma che poi a risultanza non comportano, non hanno comportato, perché adesso siamo a fine anno, non hanno comportato minori risorse, nel senso che quelle che non abbiamo incassato ovviamente non abbiamo speso, e quindi non ci sono dei reali buchi a bilancio, abbiamo semplicemente a fine anno, diciamo, tirato un po' una riga con l'ufficio e abbiamo verificato appunto ciò che era oggettivamente prevedibile ottenere e portare poi a consuntivo e ciò che invece ormai a novembre ultimato non era più corretto mantenere a bilancio, insomma, quindi è un po' una settacciatura, una pulizia di quello che era il bilancio di previsione, niente di più, ecco. Assessore Rossi, per quanto riguarda la scuola.
Sì, le minor spese ammontano circa 5.000 euro e la figura dell'atelierista che è stata assorbita nelle funzioni dell'atelierista del Frassino, cioè l'atelierista del Frassino fa servizio anche integrato nella scuola statale e non c'è più la figura esterna.
Altri chiarimenti, dichiarazioni? Se non c'è altro, andiamo a votare anche questo atto importante. Allora, andiamo a votare l'ordine del giorno numero 5, approvazione e variazione generale del bilancio 2017-2019, favorevoli, contrari, astenuti, vi chiedo l'immediata esecutività, favorevoli, contrari, Astenuti? Grazie. Passiamo al punto numero 6, convenzione tra la provincia di Reggio Emilia, IBC Regione Emilia Romagna e il comune di Albinea per l'adesione al sistema bibliotecario provinciale per il periodo 2018-2020. Ecco, vi vado a illustrare questo passaggio importante, anche perché ho avuto davvero l'opportunità di seguirlo in prima battuta, essendo stato individuato ormai quasi un paio d'anni fa dalla consulta degli assessori alla cultura provinciale come coordinatore, perché era necessario un'intermediazione tra le varie istituzioni per consegnare il nostro sistema bibliotecario reggiano, che è davvero tra i più avanzati, se non il più avanzato in regione, consegnarlo a una nuova convenzione che è in scadenza appunto a fine anno, ed è per questo che siamo qui oggi a votarlo in chiusura d'anno. Era importante perché con il riassetto istituzionale si era creato un vero vuoto, perché la provincia in questo sistema metteva storicamente una parte consistente, importante, nel bilancio di gestione di questo sistema. Erano circa 100.000 euro che ovviamente, avendo perso la provincia questa funzione sulla cultura, sono di fatto venuti meno. Era importante quindi ricostruire, oltre dal punto di vista economico, ma ricostruire anche un corretto equilibrio politico che potesse garantire la continuità per un sistema bibliotecario reggiano che, vi faccio alcuni esempi, ha delle caratteristiche davvero peculiari, davvero uniche. Il sistema di scambio interbibliotecario che noi viviamo, chi più chi meno, insomma non so chi di voi lo conosce o lo sfrutta, però effettivamente è un servizio molto importante, molto usufruito dai cittadini, che permette ad esempio, vi faccio questo esempio, di richiedere alla nostra biblioteca un volume che non è presente, magari non è neanche in dotazione a quella biblioteca, ma che nel giro di qualche giorno, se presente in altre biblioteche del nostro sistema, viene assolutamente reso reperibile nella nostra biblioteca nel giro di qualche giorno, e questo gratuitamente. In altre province questo sistema non esiste, in altre province questo sistema esiste ma è a pagamento, quindi davvero credo un sistema virtuoso, come anche quello della catalogazione del magazzino unico, che permettono di avere sempre un aggiornamento e una omogeneità sul territorio di questa ricchezza culturale che sono il nostro sistema bibliotecario, che creano davvero i presupposti, le basi poi per essere propulsive anche rispetto a un'altra miriade di iniziative. Voi lo vedete nella nostra esperienza, qua abbiamo la dottoressa Bulgarelli che insomma è protagonista da anni della nostra biblioteca come responsabile, ma per noi biblioteca non significa soltanto prestito di volumi, ma anche essere trascinatori di una serie di iniziative culturali che possono essere la presentazione di un libro, possono essere un gruppo di lettura, ma che sempre di più vediamo migrare anche verso l'esterno, verso le altre istituzioni, verso la scuola, essendo poi la biblioteca anche però penetrata, ecco, anche dalle altre istituzioni, frequentata sempre di più, ricordo la nostra sala civica, e questo è un modello che naturalmente si è consolidato negli ultimi 20-25 anni ormai del sistema bibliotecario, ed è proprio un modello fortemente virtuoso. Il dialogo, appunto, dicevo, con la Regione e l'Istituto Bibliotecario, IBC, ha permesso di rinsaldare questo vuoto, trovando una disponibilità nuova dell'IBC, che con i nuovi vertici rinnovati appunto recentemente ha dato disponibilità molto, ha dimostrato di apprezzare molto questo sistema, di volerlo portare anche a modello magari per un'area vasta, che potrebbe essere, e già succede in alcuni servizi come penso Emilib, anche questo ve lo voglio ricordare, è un portale Emilib che permette di accedere gratuitamente a migliaia di volumi, di quotidiani, di file, di documenti, audiolibri, e totalmente gratuito. Oggi funziona, pur partendo da un'esperienza tutta reggiana di una decina di anni fa, Media Library Online, MLOL, era l'acronimo. Oggi EMILIB riguarda le province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena e è in entrata anche Bologna, quindi davvero un modello che si sta consolidando e si sta rafforzando. IBC ha dimostrato alla nostra provincia di avere capito tutto questo, di volerci investire, di continuare a investire, di premiare appunto chi storicamente fa rete, quindi premiare con le leggi riferite alla cultura questi progetti intercomunali e anche di voler accentrare delle funzioni che sono oggi un costo di gestione, volerle accentrare nei prossimi anni per sgravare i sistemi così virtuosi da dei costi di gestione che oggi sono forse troppo elevati. E con questa convenzione andiamo a confermare appunto questo schema che vi ho rapidamente descritto e in qualche modo lo possiamo dire veramente a mettere in sicurezza, se non a salvare, una nostra ricchezza che è davvero credo il fondamento della nostra cultura, del nostro modo di fare cultura e di poter avvicinarci attraverso di essa a tutti i cittadini. Quindi sono molto soddisfatto di questo percorso e apro il dibattito per chi ha voglia di chiedere dei chiarimenti o di commentare questa operazione, dopodiché passeremo al voto. Marmiroli.
Intanto esprimo il parere favorevole anticipato su quello che può essere la votazione per quanto riguarda la convenzione e ogni qualvolta il lavoro svolto porta un beneficio per la collettività, ci troviamo assolutamente concordi, affini nel proseguire e confermare le attività svolte. E mi sembra opportuno anche in questa occasione, nonostante fossimo contrari nel momento in cui venne riorganizzata e rifatta la biblioteca ai soldi spesi per una struttura che ha assorbito molte risorse ed energie in quel momento, non possiamo però non considerare quello che è il discorso dei contenuti, per cui il funzionamento della struttura, che è diventato un centro di aggregazione, è diventato un centro anche di proposte continue di attività, per cui nonostante culturalmente non siamo portati a fare i complimenti a chi lavora bene, ogni tanto credo che valga la pena di ricordare che l'impegno profuso porta comunque dei risultati. Sono contento anche che sia tornata a lavorare, non lavorava lì prima, ma è tornata in ambito comunale la Graziella, che era stata per un certo periodo utilizzata altrove. E niente, era solo così una nota per confermare che quando le attività funzionano e vanno bene non c'è opposizione e maggioranza, ecco, si lavora per qualche cosa che funzioni e che in un qualche modo possa portare lustro alla collettività, ma soprattutto servizio alla collettività.
Grazie Marmiroli. Grasselli.
Volevo anch'io associarmi un po' a quello che ha detto il collega Marmiroli. Volevo anch'io annunciare il voto favorevole e ho fatto alcune verifiche rispetto al percorso che ha portato a questa convenzione e quindi a questa delibera, e anch'io ho avuto dei feedback positivi rispetto a quello che è il lavoro svolto dal nostro sindaco, anche rispetto alla composizione un po' del quadro, e quindi anch'io volevo insomma fare i complimenti per il lavoro svolto, perché comunque ha preservato secondo me uno di quei, di quei servizi nei quali la nostra provincia è all'avanguardia e può essere presa a modello rispetto a, ad altre realtà. Quindi anch'io do una valutazione positiva del lavoro svolto e anche ovviamente della, della convenzione.
Grazie Grasselli. Peria?
Beh, anch'io di rimbalzo mi unisco ai miei colleghi, perché tutto ciò che porta un beneficio alla cittadinanza sono sempre favorevole. Se poi si parla di cultura, di biblioteca, non solo come dicevi prima per uno scambio di libri ma anche per le iniziative, beh, allora esprimo il mio parere favorevole a ogni tipo di questa iniziativa, perché e mi congratulo con voi per il lavoro svolto, ecco.
Grazie Peria. Beh, vi ringrazio, è un'ulteriore gratificazione per me raccogliere i vostri commenti positivi. In effetti vi seguo anche su alcune cose che avete ripreso e voglio dire che se il lavoro della parte politica della consulta degli assessori è stato ovviamente importante per costruire un dialogo tra le istituzioni, io ho nominato la dottoressa Bulgarelli, che conosciamo molto bene, ma effettivamente voglio lasciare testimonianza anche di un ringraziamento della commissione tecnica, che è l'altro organo che affianca nel lavoro, lo faceva già prima e lo vedete in convenzione, che naturalmente è preservato questo organo, la commissione tecnica, che è anche lì un organo ristretto rispetto a tutte le biblioteche, ma che vede protagonisti i tecnici, i vari responsabili, e che è un supporto fondamentale, perché ovviamente da lì partono tutti gli stimoli, gran parte degli stimoli di riflessioni sul nostro sistema bibliotecario, che poi naturalmente la consulta oggi in maniera più preponderante rispetto al passato andrà a vagliare e a promuovere, più che in passato, perché oggi ovviamente la provincia è presente, la vedete in convenzione, ma avrà più un ruolo sì di capofila formale per gli aspetti tecnico-amministrativi, ovviamente avrà anche un suo ruolo politico, ma gioco forza depotenziato dagli assetti istituzionali cambiati, non per nostra volontà diretta, insomma. Per la prima volta, lo risottolineo, la convenzione è firmata anche dalla Regione attraverso i BCI, questo è un dato importante, perché le altre volte la collaborazione ovviamente tra gli enti c'era, ma oggi l'andiamo a sottoscrivere insieme, quindi anche nel Consiglio d'amministrazione di BCI passerà la stessa delibera che noi andiamo ad approvare e verrà sottoscritta anche da loro. Verissimo anche quello che ricordavate e lo risottolineo, l'aspetto davvero di welfare sociale che ha sempre di più oggi la biblioteca, la nostra, lo vediamo, ma è proprio un modello che vogliamo far crescere, cioè quello di un punto, lo ricordavate bene, di aggregazione aperta a tutta la cittadinanza, con una fascia di età assolutamente trasversale che la frequenta e che ovviamente dai più giovani agli studenti e anche agli anziani devono continuare ad avere nella biblioteca un punto di riferimento. Quindi passerei al voto, avendo raccolto gli interventi di tutti, direi. Punto numero 6, convenzione tra la provincia di Reggio Emilia, IBC Regione Emilia Romagna e il comune di Albinea per l'adesione al sistema bibliotecario provinciale per il periodo 2018-2020. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, vediamo, sì, chiediamo l'immediata esecutività anche per questo punto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità, grazie. Passiamo al punto numero 7, approvazione mappatura luoghi sensibili, che risponde al DGRL, il decreto? Delibera di giunta regionale, scusate, 831/2017, approvazione mappatura luoghi sensibili, parliamo di gioco d'azzardo e Lascerei la parola all'assessore Ibatici.
Sì, io faccio un'introduzione, poi chiamerei il responsabile Antonella Melloni.
Melloni, che ha lavorato in maniera solerte.
O non lo so, chi dei due parlerà per magari gli aspetti poi più tecnici e di dettaglio. La mia introduzione è appunto legata un po', insomma, a fare un po' un excursus di quello che è accaduto relativamente al gioco d'azzardo e alle, appunto, le iniziative di contrasto del gioco d'azzardo patologico. Già negli ultimi anni, anche come assessore sociale, insomma, ci siamo posti la questione ripetutamente, cercando una strada, diciamo, per arginare il fenomeno, nel senso sia la diffusione sempre più marcata di macchine da gioco sul nostro territorio, e tanto più quella ovviamente legata all'utilizzo, allo sviluppo di patologie legate al gioco. Abbiamo sempre trovato purtroppo diversi ostacoli sulla nostra strada, perché guardando anche, diciamo, gli esempi di altri enti locali che avevano tentato la via individuale, no? nel tentativo, appunto, di arginare, limitare con orari, ci eravamo sempre, appunto, scontrati con comunque misure che veramente non proposte che non incidevano più di tanto, che quindi rimanevano tutto sommato abbastanza blande, e poi ovviamente con il pericolo, che non era solo un pericolo perché poi si è materializzato, di ricorsi e cause legali da parte dei soggetti dell'industria del gioco d'azzardo. E l'altro un po' limite con cui ci siamo scontrati è quella un po' della frammentarietà dei dati, cioè esistono dei dati relativi anche alle persone, insomma, che soffrono di patologie legate al gioco d'azzardo, ma sono appunto dati tutto sommato frammentari, e appunto auspichiamo invece che a livello regionale anche, insomma, si vada a fare una raccolta di dati che sia più precisa. Come, diciamo, questo viene già anche riportato in delibera, sono stati fatti comunque dei passi in questi anni, dal marchio slot free che è proposto dalla Regione Emilia-Romagna a seguito, appunto, dell'approvazione della legge della Regione nel 2013, che andava appunto a creare una sensibilizzazione, era un'operazione di sensibilizzazione verso gli esercizi commerciali che si decidevano con scelta responsabile di non utilizzare, appunto, macchinette all'interno del loro esercizio, oppure di dismetterle. E anche, appunto, nel territorio di Albinea questo è stato fatto. Abbiamo fatto un ulteriore passaggio attraverso il PRG, come vi ricordate, con la limitazione molto forte dei luoghi in cui sale giochi completamente dedicate, quindi non stiamo parlando di esercizi commerciali promiscui che, appunto, magari in bar, che hanno anche all'interno macchinette, ma appunto sale gioco dedicate, limitandone fortemente la presenza appunto limitandole alle due aree artigianali che abbiamo sul nostro territorio, con tutta un'altra serie di paletti che dovrebbero in qualche modo aiutare o ostacolare la presenza, appunto, di tali esercizi. Abbiamo ulteriormente anche fatto diverse iniziative di sensibilizzazione, una delle ultime come Unione, appunto, fatta al teatro di Vezzano, appunto, sui pericoli legati al gioco d'azzardo. Come servizi sociali, ovviamente, questo è un tema che ci interessa molto, perché abbiamo, appunto, possiamo portare la casi in cui famiglie sono anche, appunto, seguite dai servizi sociali, sono famiglie in cui un membro del nucleo purtroppo gioca pesantemente. Questo ovviamente non è solo un problema finanziario, cioè non è solo solamente un problema di impoverimento della famiglia, ma è un problema di rapporti anche all'interno della famiglia che saltano completamente, perché viene a mancare la fiducia, aumentano le menzogne, le bugie, e quindi saltano appunto, anche indebolisce i rapporti di coppia e mette in difficoltà ovviamente nella gestione dei figli. Quindi sono è una problematica appunto che non è puramente finanziaria, ma che veramente fa saltare il tessuto di relazioni di un nucleo familiare. E, rispetto, dicevo prima, ai dati che sono un po' frammentari rispetto a coloro che sono agli utilizzatori patologici, invece i dati sul monetari sono un pochino più solidi, perché abbiamo appunto il rimando di ciò che viene speso a livello di regione e di provincia, e questi dati effettivamente sono abbastanza allarmanti. Abbiamo tra l'altro anche come comune ora chiesto i dati al monopolio per quello che riguarda il comune di Albinea, e i nostri colleghi di Vezzano l'hanno chiesto qualche mese fa. Purtroppo il servizio monopolio ci mette un po' di tempo a fornire questi dati. I dati appunto, non so se avete avuto modo di vedere in rassegna stampa quanto i nostri colleghi di Vezzano hanno riportato, però si parla di 8 milioni di euro giocati sul territorio di Vezzano. Quindi adesso non so qual è il bilancio del comune di Vezzano, però insomma siamo lì, ecco. Quindi sono dati molto, molto preoccupanti. Ovviamente la speranza è che la legge regionale e le istruzioni date nell'applicazione della legge, che sono poi quelle da cui discende questo atto, reggano appunto a possibili ricorsi. Noi oggi andiamo appunto a identificare quelli che sono i luoghi sensibili del nostro territorio con una operazione che ci permette quantomeno di arginare la presenza sul nostro territorio, non di eliminare ma di arginare, e in attesa poi che anche a livello nazionale e di dialogo, perché c'è un dialogo tra appunto governo e regioni, magari si vada ad approvare una legge quadro in qualche modo che vada a limitare, questo è l'auspicio, le situazioni appunto di promiscuità della presenza appunto di macchine da gioco all'interno di esercizi commerciali appunto che frequentano i nostri figli, quindi in maniera più strutturale e integrale. Io darei la parola a questo punto a Claudio Rubiani, che illustra invece gli aspetti più tecnici e di contenuto della delibera.
Rubiani. Grazie, buonasera. Intanto l'assessore ha già detto molte cose, cercherò di dire qualcos'altro in più, se riesco. Intanto noi ad Albinea non abbiamo sale giochi. Questo è già un dato di fatto che non è casuale, perché nel 2000 abbiamo approvato un regolamento proprio per consentire, per fare sì che si potesse porre un argine, una richiesta che proprio qua in centro, in fabbricato qui dove c'è l'ottica, era stata palesata, avanzata, si stava concretizzando. Quindi qua interveniamo soltanto nell'ambito dei sali giochi, sono in Vezzano gli 8 milioni di euro che si diceva, perché di fronte al PIPES c'è una sala giochi abbastanza importante, poi certamente una sala giochi che prende anche il traffico di passaggio, siamo sulla 63 e così via, però è chiaramente un elemento molto importante, dove il gioco viene. Noi invece qua interveniamo soltanto sui pubblici esercizi su quelli dove ci sono le macchinette, le slot machine eccetera e così via, che quindi questi esercizi sono stati, entrando un po' nella descrizione del nostro lavoro, sono stati quindi censiti, insomma, il numero di macchinette, eccetera, insomma, e per arrivare ad applicare la legge, quindi abbiamo ecco, chiedo scusa un attimo, sulle sale giochi diceva sempre l'assessore, abbiamo fatto una variante di piano regolatore apposta, non so se vi ricordate, nel 2015, proprio per prevedere che le sale giochi potessero essere, perché non si può per assunto dire che non possono essere realizzate, ma in questa variante PRG si andava a dire che possono essere realizzate soltanto in determinate zone. E queste determinate zone erano le due aree industriali agli estremi del capoluogo, cioè quella di Borzano e quella di Bottega. Non in tutte le aree industriali, per esempio c'è un'area industriale anche lì dove c'è la Weimar, lì alla Casellina, insomma, quindi è abbastanza prossima anche al centro abitato, ma solo in quelle due aree industriali. E comunque, dato che la legge, sempre questa stessa legge regionale, ci dà la possibilità, sulla quale interveniamo con questa delibera stasera, ci dà la possibilità di intervenire con l'urbanistica, individuando anche una dotazione di standard di parcheggi estremamente, estremamente alta. Cioè, parole povere, cioè se noi abbiamo una sala giochi di 200 metri quadri di superficie, tra parcheggi privati e parcheggi pubblici, devi dare, tu privato che vuoi fare la sala giochi, devi dare almeno 400 metri quadri di parcheggio, quindi una dotazione altissima, perché abbiamo individuato nelle norme appunto un uso specifico per l'uso 11.3 per attività con problematiche di impatto, che quindi motivato in questo modo, insomma, che ci dà la possibilità di intervenire in questo modo. Poi non paghi, abbiamo anche previsto la impossibilità di monetizzare i parcheggi. Quindi se tu vuoi fare una sala giochi la puoi fare solo in questi due punti qua, devi dare, se tu vuoi fare uno devi dare due di parcheggi e li devi reperire, li devi realizzare, non li puoi monetizzare. Questo per cercare, insomma, ecco, cioè di ostacolare.
Se la volete recuperare la variante numero 7, quello che descriveva Rubiani adesso.
E quindi, diciamo, tra il regolamento fatto nel 2000 e questa variante piano regolatore, eccetera, insomma, ecco, si è cercato di inibire, insomma, di fatto, insomma, la realizzazione delle sale giochi. Poi invece applicando la legge, che prevede in sostanza che non si possono aprire nuove sale giochi, che già nel nostro caso abbiamo questo quadro che dicevo prima, o implementare le macchinette, eccetera, e nell'ambito dei 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili. Non solo, cioè laddove i pubblici esercizi ricadono nei 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, alla scadenza della concessione di queste macchinette non è possibile rinnovare il contratto con i monopoli. Quindi effettivamente è una legge abbastanza invasiva, non a caso c'è già il ricorso di almeno di un'associazione contro la regione, contro il comune di Reggio, perché è una legge che tocca veramente interessi abbastanza, abbastanza importanti, insomma, ecco. Perché blocca lo sviluppo in questi ambiti, perché non puoi dire dappertutto, ma in questi ambiti blocca lo sviluppo di queste attività, ma arriverà anche gradualmente a fare un passo indietro, quindi a dover dismettere nell'ambito di questi 500 metri misurati secondo il percorso pedonale e secondo il codice della strada, a dover dismettere le macchinette che già sono in essere. Quindi insomma abbastanza. Ecco, poi i luoghi sensibili che sono gli istituti scolastici, che sono... Sì, grazie, cioè, così magari facciamo anche vedere che cosa abbiamo fatto. Cioè, per avere un'idea, insomma, un po' del... Quindi che sono istituti scolastici, tranne gli asili nido, perché non sono istituti scolastici, sono i luoghi di culto, che sono gli impianti sportivi, che sono le strutture residenziali, vedi l'RSA, eccetera, che sono le strutture ricettive, che sono i luoghi di aggregazione giovanili ed oratori. Quindi abbiamo censito quelli che sono i luoghi sensibili, quindi che sono luoghi pubblici. Quindi abbiamo censito quelli che sono i luoghi sensibili, quindi che sono questo, in questo tipo di organizzazione di elenco, che sul nostro territorio sono quindi 32 utenze e destinazioni pubbliche, insomma, che sono quindi già definiti dalla legge, per cui al limite poteva essere un aspetto solamente gestionale, però la legge dà anche la possibilità di poter implementare, leggendo, diciamo, il proprio territorio, quindi dando la possibilità ad ogni comune, di, leggendo la propria realtà territoriale, di andare a individuare ulteriori luoghi sensibili. Che questo poi è il merito, diciamo, della deliberazione di questa sera, insomma. Quindi rispetto in quelle carte lì abbiamo appunto identificato gli spazi, quindi perimetrati con quella campitura con il colore rosso, e quella campitura individua l'area. Adesso non so cosa state guardando, però insomma, per dire,
pensavo che fossero tutte uguali.
No, è una copia, però dall'esempio del lavoro fatto, insomma, quindi individua un'area, ad esempio, non so, il campo sportivo, quindi tu vedi tutta l'area del campo sportivo individuata con questo colore, questa campitura. Poi dove c'è una recinzione vai a individuare l'accesso, il punto di accesso principale, perché quello è il punto dal quale si dovranno quindi misurare i 500 metri. Quindi la legge prevede che vada individuato proprio il punto preciso dal quale scatterà la misurazione dei 500 metri.
Stavo guardando una, mi sono reso conto che Casalecchi direi. Non mi tornava l'acqua.
No, ma loro.
È stato preso ad esempio forse nelle tante che avete trovate il Reno.
Sì, perché tutti i comuni in questi giorni stanno facendo lo stesso lavoro, insomma. Sì? E strappala, per favore. Strappala, perché non succede più.
Sarebbe forse la rete, invece era il Reno.
Quindi rispetto ai luoghi sensibili, diciamo, che sono così scontati, cioè quindi semplicemente da una lettura, insomma, cioè oggettiva della declaratoria della legge, eccetera, abbiamo inserito quindi la biblioteca, no? Si è appena finito di parlare, insomma, quindi per le sue ben evidenti, scontate, ben conosciute caratteristiche di luoghi di aggregazione giovanile, il parco Lavezza, che appunto è un luogo abbastanza consolidato, strutturato, insomma, cioè, potenziato, e che verrà potenziato appunto nel prossimo futuro, insomma, quindi già rientra anche negli impianti sportivi, che gli impianti sportivi già per loro così in natura sono luoghi sensibili. Il parco Baden-Powell, che come parco gioco è un parco di una notevole importanza, molto molto frequentato, ben arredato, strutturato con vari arredi urbani permanenti. Il CEAS di Borzano, quindi, che ha le sue caratteristiche di vero e proprio luogo di aggregazione, insomma, con tutte le attività che vi vengono svolte, e il Circolo Albinetano. E il Circolo Albinetano, che pure è un luogo di aggregazione di una fascia che non è quella giovanile, ma è comunque una fascia estremamente vulnerabile, che è la popolazione, anziana, insomma. Quindi una volta approvata questa mappatura, potremo, come, cioè dovremo procedere quindi nell'andare, diciamo, a intervenire sui pubblici esercizi che rientreranno in questa distanza di 500 metri, non in linea d'aria, ma misurati appunto secondo il percorso pedonale. Quindi, e in questi pubblici esercizi, con tutto un meccanismo previsto dalla legge, insomma, cioè verrà quindi mandata una comunicazione, insomma, verranno censiti, su ogni macchinetta verrà messa un'etichetta con la scadenza della concessione, e alla scadenza della concessione quindi la macchinetta deve essere scollegata dal collegamento con i monopoli, insomma. Poi non so, poi magari se ci sono delle.
Apriamo il dibattito, visto che insomma abbiamo raccolto un pochettino i contenuti della delibera. Peria.
Il Movimento 5 Stelle che io rappresento in questo consiglio praticamente ha fatto sempre dure battaglie contro queste macchinette, ce l'abbiamo anche nello statuto, quindi c'è già il fatto io che ho presentato domanda per mi sono messo in lista, ho dovuto dichiarare che non sono possessore di nessuna diciamo macchinette di queste che provocano ludopatia, ecco. Quindi mi trova favorevole una cosa del genere, e infatti volevo ricordare che penso nel 2014 abbiamo presentato una mozione che voleva un po' incentivare quegli esercizi che togliessero dai propri limiti, insomma, le macchinette che avevano del gioco d'azzardo, quindi a sua volta mi trova maggiormente a favore. L'unica cosa che mi dispiace è che guardando la mappa botteghe fuori, cioè botteghe praticamente c'è un bar che è pieno di, non capisco perché botteghe fuori, considerando che uno c'è un parco giochi vicino, due è una stazione di pullman dove i ragazzi che escono da scuola fanno sosta lì, escono, devono solo attraversare la strada e andarsi a giocare quelle quattro monete che hanno in tasca, ecco. Quindi non so, questa è una domanda, vorrei sapere il perché, quale criterio ha spinto a non mettere botteghe in questo, essendo appunto un capolinea di un autobus. E poi la seconda domanda che faccio è, una volta mappate queste zone sensibili, casomai dovesse sorgere una nuova struttura sensibile, viene rimappata? Ecco, voglio sapere solo questo, grazie.
Rispondo o ci sono altre considerazioni? Grasselli, le raccogliamo, così facciamo un ragionamento collettivo, visto che se ne è discusso anche in commissione, ma ovviamente siamo qui per questo. Grasselli.
No, io volevo solamente riportare quello che era stato il dibattito in commissione, visto che tra l'altro io ero l'unico rappresentante dell'opposizione, quindi anche giusto per. Dal mio punto di vista condivido ribadisco quello che ho già espresso in commissione, ovvero il fatto che sono assolutamente favorevole rispetto allo spirito e non solo in riferimento all'azione che è stata intrapresa, ma anche alla cautela con la quale si è proceduti, nel senso che sappiamo bene che i soggetti che gestiscono queste attrezzature, queste macchinette hanno capacità economica pressoché illimitata, abbiamo visto il giro d'affari che muovono, quindi a mio parere è corretto innanzitutto non esporsi a ricorsi che potrebbero rendere vano tutto il percorso. È ovvio che la problematica che ha sollevato il collega Peria c'è, in realtà non solo con riferimento a botteghe, ma anche con riferimento alla zona di Noce e alla zona di Caselline. È ovvio che l'ideale sarebbe arrivare, e questa è una sollecitazione che ho già espresso in commissione e che mi sento di ribadire anche qui, arrivare una volta che speriamo si saranno esauriti, sarà esaurita la fase dei ricorsi, a prendere in considerazione l'ipotesi di intervenire, se non direttamente in quelle aree, ma almeno in maniera tale da poter fare in modo che quelle aree ci rientrino, sulla base di quello che suggeriva anche il collega Peria, ovvero andandosele a creare quelle strutture sensibili che potrebbero come dire, fare ricadere all'interno gli esercizi attualmente che rimarrebbero fuori, perché poi a mio parere c'è un problema che non va sottovalutato, che ha una duplice ricaduta. La prima è nei confronti degli utenti. Mi immagino che l'utente medio che frequenta i locali del centro cittadino oppure quelli a Borzano, nel momento in cui si trova ad un chilometro e mezzo un locale dotato di macchinette, mentre qua gli viene inibita la giocata, si sposta e quindi va a popolare questi locali che ne rimangono in possesso. Il secondo problema, credo che anche nei confronti dei gestori è corretto avere il più possibile una parità di trattamento. Poi è ovvio che ci sono delle motivazioni legate alla legge che dobbiamo ed è giusto che debbano essere tenute in considerazione, quindi eventualmente se ci fossero rimostranze o polemiche verranno date le opportune spiegazioni, però credo che anche per parità di trattamento nei confronti dei vari esercenti, almeno quelli dislocati all'interno del territorio comunale, sarebbe bene arrivare in un medio periodo quantomeno ad avere una parità di trattamento che non può essere altra, almeno quella che io auspico, ovvero la totale cessazione di questo tipo di attività. Ecco, tutto qua.
Grazie. Altri? Marmiroli.
Beh, intanto esprimo compiacimento per la sensibilità, ma soprattutto per le malizie adottate nel rendere la possibilità di impiantare sale giochi sempre più difficile, sempre più oneroso, per cui quello che si poteva, apprezzo molto l'approccio adottato. Per quanto riguarda i luoghi sensibili, mi accodo a quello che hanno detto sia Peria che Grasselli, mi viene da così evidenziare un'altra cosa: se il gioco, l'utilizzo quindi delle macchinette riservate ai maggiorenni, diciamo che in quelle zone dove non abbiamo potuto intervenire limitandone la possibilità di installazione o comunque di poter rinnovare licenze, credo che potrebbe essere utile saltuariamente chiedere a qualcuno delle forze dell'ordine magari di fare sopralluoghi, per cui o in orari in cui potrebbe esserci un'affluenza maggiore, quindi non so, quando arrivano i tram dei ragazzi che tornano da scuola, o il poter creare una sorta di percezione per il titolare dell'attività che esiste un monitoraggio in presenza di utilizzo non consono da parte di utenti che non hanno l'età, la possibilità di incorrere in sanzioni o comunque non necessariamente dover andare delle sanzioni ma far percepire che c'è un controllo, potrebbe far sì che quantomeno le categorie più sensibili non vengano incentivate, non venga consentito l'uso della macchinetta. E poi, come sempre, siccome so che è un criterio adottato in precedenza da questa amministrazione, che condivido, che è quello della prevenzione e della educazione al non gioco, riuscire a trovare delle formule per sensibilizzare chi eventualmente è già affetto da ludopatia a essere invogliato a smettere, ma soprattutto a non cominciare, ecco, per cui o incontri di sensibilizzazione o non so, comunque sono cose che si possono eventualmente concordare e trovare assieme volentieri, ecco. Però concordo con quanto è stato fatto, l'identificazione delle zone e soprattutto, come dicevo prima, il creare difficoltà oggettive affinché la cosa possa essere sviluppata.
Grazie. Ma
alcune considerazioni. Intanto, assolutamente non per piaggeria, voglio partire da un ringraziamento rispetto agli uffici, quindi Antonella Melloni, Claudio Rubiani, perché probabilmente, nell'onda di quello che avete detto, anche la nostra posizione politica ci avrebbe fatto forzare un po' più la mano, ma fatti anche i corsi, adesso c'è, possono anche intervenire, insomma ce lo possono confermare o contraddirmi eventualmente, fatti anche i corsi inerenti, corsi online inerenti all'interpretazione di questa delibera di giunta regionale, c'è stato effettivamente fatto notare il rischio a cui saremmo andati incontro forzando troppo la mano sull'individuazione di questi luoghi sensibili. E quindi la scelta della politica è stata quella di ragionare con i tecnici di questi aspetti e andare a sancire, lo avete visto in delibera, 5 luoghi aggiuntivi rispetto a quelli esaustiva, diciamo elencati, non esaustiva, elencati nella norma regionale, l'abbiamo implementata ma senza dare delle interpretazioni, cercando di non dare delle interpretazioni facilmente contestabili. Abbiamo bisogno nei prossimi mesi di andare a capire l'interpretazione di questa norma, perché avremo, spero non direttamente noi ad Albinea, ma potrà succedere, avremo sicuramente tanti esempi di ricorsi e quindi abbiamo anche una legislazione nazionale che non dico sia in contraddizione, però per il momento non ha recepito in maniera così forte l'input regionale e quindi dovremo capire anche come si muoverà la legislazione nazionale su questo punto. Io sono assolutamente orgoglioso di quello che del passo, della forzatura che stiamo facendo in qualche modo, perché me lo avete testimoniato, insomma è obiettivo comune di chi credo ha buon senso arrivare a una forte penalizzazione, se non all'estinzione, alla desertificazione, come qualcuno ha detto, di questo fenomeno. È chiaro che noi stiamo parlando di quelle attività, lo voglio ricordare, che oggi sono lecite. Quando c'è anche, e questo è un altro grosso problema, forse è la parte sommersa dell'iceberg, c'è una possibilità di scommettere assolutamente in maniera illecita, che è un'altra cosa fortemente da contrastare, di cui non abbiamo naturalmente oggi strumenti adatti, però credo che sia un altro grande argomento, come credo sia da affrontare anche tutto ciò che è le scommesse online, che sono crescenti esponenzialmente rispetto al gioco che vediamo nelle attività, appunto, negli esercizi pubblici e che riguarda sempre di più i giovani, la scommessa online. Questo è un problema, credo, enorme. Credo sia utile comunque, e rimane il punto di botteghe più che in altri punti, sia utile il lavoro fatto perché esistono due input di gioco. C'è quello, sicuramente l'azione di impulso, che viene secondo me fortemente contratta da questa scelta, perché non avere il punto gioco vicino, comodo, quando ti prende la voglia, se non sei un giocatore compulsivo, quindi già un ludopatico, sicuramente non avercelo vicino è un buon deterrente e quindi questo sottolinea però il fatto che botteghe è il nostro primo problema da affrontare, perché invece lì l'accesso è molto vicino a dei punti non di aggregazione, che non possiamo spingerci a definire di aggregazione perché il parco è poco fruito, perché il capolinea c'è stato esplicitamente espresso come non punto di aggregazione, quindi non possiamo identificarlo come tale. La piazza la conosciamo molto bene, è un parcheggio ad oggi e quindi non è neanche sede del mercato, quindi ci abbiamo studiato e riflettuto insieme, però sicuramente sarà un lavoro che potremo fare insieme anche alla Commissione, quindi ci vorrà secondo me un anno, comunque comunque diversi mesi per capire come appunto l'interpretazione della norma evolverà, però è un lavoro secondo me che dovremo fare per cercare di individuare un nuovo punto sensibile, un nuovo luogo sensibile. È previsto dalla norma che l'individuazione di un luogo sensibile non esistente prima possa naturalmente andare a rimappare, a ritracciare quella che oggi andiamo a deliberare come mappatura. La sensibilità delle forze dell'ordine, ho avuto modo di verificare, è crescente, non so se è sufficiente, ma è crescente. Recentemente ho avuto una segnalazione di un agente di forze dell'ordine che mi ha segnalato una persona su cui avevamo già ragionato, già in carico ai servizi sociali, e quindi c'è un'attenzione e un'interlocuzione anche con l'amministrazione, anche con i servizi rispetto ai giocatori ormai noti, compulsivi. È chiaro che anche la sollecitazione rispetto al minore sarà portata all'attenzione delle forze dell'ordine, perché ovviamente oltre a essere un reato va anche monitorata, insomma, quindi condivido tutte le vostre riflessioni che anche in commissione ad onore del vero appunto avete sollevato, ma altrettanto insomma abbiamo subito manifestato di condividere anche come maggioranza, quindi è stato un lavoro proficuo anche a livello informativo e a livello proprio di confronto con gli uffici. Chiedo ad Antonella e Claudio se ci sono delle note, viste anche gli interventi, o se abbiamo dimenticato qualcosa, oppure eventualmente altre considerazioni. Rubiani?
Noi dobbiamo applicare la legge, questo è il discorso, quindi botteghe non ce lo siamo ovviamente dimenticati, insomma, ecco, ci si è arrovellati, però la definizione della legge è chiara, insomma, ecco, quindi il luogo di aggregazione è un luogo che deve offrire in modo strutturato e permanente attività o attrezzature di richiamo per minori / adolescenti. Cioè ci deve essere proprio, quindi la risposta è costruire un luogo sensibile, ma non è battezzare un luogo sensibile quello che non è. Perché in ogni caso non risolveremo il problema, esporremo l'ente a un facile ricorso con esito scontato, insomma, quindi purtroppo non è.
Solo proprio un chiarimento di questo, cioè, c'è una questione di tenuta ovviamente della norma generale, ma c'è anche appunto poi una questione di legata invece più al comune di Albinea, nel senso che nessuno di noi, penso, in questa sala vuole avere un ricorso da parte appunto di queste ricchissime aziende, ed ovviamente la regione che ha proposto la legge ha le spalle più larghe da questo punto di vista, quindi più elementi diciamo di discrezionalità o, come si diceva prima, forzature noi inseriamo all'interno della nostra applicazione della norma, quanto più non solo diventa debole l'intero impianto, ma ci esponiamo noi proprio come ente a possibili ricorsi, quindi insomma questo per spiegare meglio.
Maria?
Il mio intervento non è certo sminuire il vostro prezioso lavoro, che insomma cioè io sono sempre favorevole a questo, ci mancherebbe, e né tanto meno pensavo che vi siete dimenticati di Botte. Non lo voglio pensare, no? Cioè, non lo voglio dire assolutamente, no. Soltanto che non sapevo che un capolinea degli autobus che porta dei bambini da scuola, non venne considerato. E questa prima. La seconda domanda che avete risposto, sì, viene rimappata ancora casomai, allora mi ha anticipato il mio collega Grasselli dicendo che andiamoci a creare questi punti di aggregazione, ecco solo la mia proposta, grazie.
Sì, l'impegno è confermato, cioè, però ho detto questo detto nella risposta, cioè aspettiamo di vedere l'interpretazione della norma, perché rischiamo di fare un qualcosa che trova poi già magari una risposta negativa in una contestazione, in un ricorso, e quindi almeno andiamo a intervenire in maniera mirata. Nel momento in cui, non so, vediamo un ricorso vincente per un'amministrazione, cercheremo di interpretarlo a nostro vantaggio e vedere cosa si può fare a botteghe per arrivare incontro a questa esigenza che è stata, come dico, collettiva, cioè una sensibilità collettiva che abbiamo manifestato tutti, insomma. Bene, se non ci sono altri, andrei anche al voto di quest'ultimo punto. Delibera di giunta regionale 831 del 2017, approvazione mappatura luoghi sensibili, favorevoli, contrari, astenuti, vi chiedo a questo punto l'immediata esecutività, favorevoli, contrari, astenuti, grazie, buona serata. Su, scusa, sì, l'interrogazione, non l'avevo segnata. Sì, sì, c'è l'interrogazione, l'ultimo punto, scusate.
Sarò breve.
No, 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 la presento subito, scusami Peria, avevo davanti l'ordine del giorno senza l'integrazione che è stata fatta a parte, ma assolutamente ce l'ho qua davanti, quindi è solo una momentanea dimenticanza. Allora, interrogazione con risposta in Consiglio Comunale sull'applicazione della quota variabile per il calcolo della TARI, tassa dei rifiuti, applicata dal Comune di Albinea. Prego Peria.
Intanto ringrazio per averla accettata fuori i limiti, fuori i tempi di consegna. Insomma, abbiamo saputo un po' su internet, Facebook e chi ne ha più ne metta, che insomma sono stati sbagliati dei calcoli fatti sulla TARI. Praticamente alcuni comuni che rilevanti come Milano, Genova, Ancona, Napoli, Catanzaro, Cagliari, negli ultimi 5 anni hanno sbagliato, questo tanto per un esempio, hanno sbagliato a calcolare che calcolando le pertinenze di un appartamento, di una casa, è come se fosse una cosa a parte, invece vanno considerate come se fossero case. Questo è grazie all'interrogazione del parlamentare Labbate del Movimento 5 Stelle, che ha, ha stimolato l'intervento del sottosegretario dell'economia Carlo Baretta, perché che effettivamente hanno visto che c'è stato degli errori. Tanto per fare un esempio, una famiglia di 4 persone può passare dai 391 euro dal calcolo corretto ai 673 proposti dal meccanismo illegittimo. Illegittimo nel senso che c'è stato un errore, ecco, non si vuole certo imputare niente. Quello che chiedo io stasera è se nel calcolo della TARI, come è stata calcolata fino ad oggi dal Comune di Albinea, la parte variabile dei rifiuti TARI.
Sì, nel fare, naturalmente, insomma, sicuramente nel riconoscere il merito di chi ha portato alla luce un errore macroscopico, davvero, che credo porterà diversi problemi alle amministrazioni coinvolte, che lo siano coinvolti in maniera molto trasversale politicamente e molto trasversale per quanto riguarda lo stivale, nel senso che parliamo da Milano fino alla Puglia, forse davvero decine, centinaia esatto di comuni in tutta la penisola, isole comprese, come si suol dire. Il problema non ci riguarda, questo è stato oggetto anche di un comunicato che il gestore del nostro servizio raccolta e smaltimento rifiuti ha fatto nel giro di pochi giorni, nel momento in cui è montata la polemica nazionale, la notizia nazionale, perché di polemica non si tratta oggettivamente, credo che questi comuni avranno grossi problemi, anzi purtroppo ce li avranno i cittadini, perché poi il riconteggio credo che li troverà nuovamente protagonisti di pagamenti in aumento, perché non ho approfondito la gestione di Milano, che so essere in house però dei rifiuti, ma effettivamente è un ammanco che per legge dovrebbe essere coperto dal servizio stesso, quindi non lo so, vedremo come andrà a evolversi la situazione. Sicuramente, ecco, tutto il sistema raccolta rifiuti IREN è esente da questo problema. Noi naturalmente, visto la notizia sui giornali, abbiamo fatto subito una verifica con l'ufficio, che ha ulteriormente scongiurato ogni dubbio con una ulteriore telefonata a chi naturalmente si occupa direttamente di questi conteggi, ma non siamo assolutamente nella fattispecie, nel senso che la parte variabile della tariffa viene riferita esclusivamente alla parte abitativa e non alle pertinenze, che possono essere i garage, possono essere dei bassi servizi, che ovviamente rientrano nella metratura globale, che vanno a formare la parte fissa, che appunto viene conteggiata con i metri quadrati di riferimento della proprietà, ma la parte variabile applicata viene fatta naturalmente solo un'unica volta sulla parte residenziale, come corretto che sia, come è sempre stato e come naturalmente continuerà ad essere anche oggi, una volta emerso questo problema, che ripeto riguarderà tanti comuni ma non Albinea e neanche altri comuni reggiani gestiti da IREN. Io questa verifica non l'ho fatta naturalmente per Sabar, che è il gestore di altri comuni reggiani nella bassa, però credo che non sussista il problema, perché il modello nostro prevede quello che ho appena descritto. Quindi, essendo un'interrogazione, chiedo a Peria se la risposta è esauriente e se quindi si dichiara soddisfatto o meno. Prego.
Sì, mi ritengo soddisfatto della risposta e grazie.
Bene, grazie a voi. Adesso credo di non sbagliare più ad augurarvi una buona serata. Vedremo se ci vediamo nell'anno nuovo o se decideremo di rivederci per l'approvazione del bilancio di previsione 2018. Ancora non è ufficiale la proroga a febbraio. Non è ufficiale, è stato fatto in conferenza, è ufficiosa. Ad oggi saremmo obbligati ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre, credo ci si vedrà nella prima metà di gennaio, però lo dico perché adesso non ci sono più responsabili, che sono invece stati indirizzati per fermare tutti i numeri entro l'anno, quindi loro devono continuare a lavorare in quest'ottica, esatto, senza saperlo. Buona serata.